E allora non see you later, ma see you soon, see you subito. Anzi, buonasera compagni e compagne, fratelli e sorelle all'ascolto. Questa qui, oggi è lunedì 20 febbraio, questa qui è Entropia Massima e questa qui è Libera Scienza, il Libero Stato. E va bene, questa è la nostra sigla, come di consueto, i microfoni sono tutti aperti, oggi non facciamo, abbiamo cominciato con qualche minuto di ritardo, ma insomma siamo sempre qua, grazie per essere puntuali voi, perché noi non lo siamo, e oggi parliamo, continuiamo a parlare, torniamo a parlare di nuovo di scienza, ma stavolta diciamo che forse riusciremo a, come si può dire, caro comandante, a ragionare un po' di più sui rapporti tra scienza e società civile, tra scienza e attivismo, no? E perché abbiamo una ospite fantastica. E quindi io, invece di fare la solita introduzione noiosissima, lascio la parola al comandante Jacopo che introduce la ospite, così cominciamo a ragionare. E poi per cominciare a ragionare ci mettiamo pure una canzoncina, perché questa, la nostra ospite, contrariamente a quello che fanno molti, ha risposto esattamente al nostro dettato anche di fornire anche un supporto musicale alle argomentazioni che affronteremo. Quindi lascio la parola al comandante Jacopo.
Subito, qui, velocemente.
A tutta,
proprio, come si dice. Buonasera, innanzitutto.
A tutti,
eccoci qui nuovamente a parlare di scienza, di società e di libera scienza e libero Stato. Vi ricordate l'ultima volta che ci siamo sentiti? È stato con un illustre ospite, no? Abbiamo invitato qui il direttore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il professor Carlo Doglioni, e abbiamo parlato di tutti gli aspetti del ruolo degli NGV, del ruolo della scienza, sia in termini proprio di ricerca di base, ma anche come fortemente innestata dentro la società il ruolo di prevenzione di rischio sismico, come tutti ben sappiamo, e soprattutto abbiamo fatto quella trasmissione subito dopo, pochi giorni dopo, si parlava appunto di periodi, ti ricordi Lorenzo, no? di periodi di calma piatta, diciamo così, da un punto di vista sismico. Doglioni ci rammentava il fatto che bisogna parlare di prevenzione di rischio sismico soprattutto nei periodi in cui non ci sono i terremoti, e noi non voglio dire, insomma.
Noi ne abbiamo parlato poco prima, poi
poco
effettivamente
prima, no,
l'altra,
disastro,
l'altra settimana nella collettiva, anzi no, come la chiamiamo, nella trasmissione collettiva, ne abbiamo parlato un pochino, abbiamo avuto pure degli interventi dal pubblico, perché mi sono incartato con la storia dei tempi di ritorno e quindi mi sono chiamato una domanda dagli ascoltatori molto complicata, che spero di aver risposto, perché senza immagini quello è veramente difficile, il 10% in 50 anni quella roba lì.
Vabbè, sono argomenti complicati. Quindi dicevamo, ma gli NGV non è solo appunto prevenzione e studio dei terremoti, di vulcani, ma e anche altro. Noi adesso ci vogliamo riallacciare un po' a quegli aspetti che abbiamo trattato anche in puntate precedenti, anzi tantissime puntate, che appunto è l'aspetto energetico, no? La problematica energetica l'abbiamo visto sotto diverse sfaccettature. Abbiamo parlato di energia di fusione nucleare, di fissione nucleare, abbiamo parlato di gas attraverso, da un punto di vista anche geopolitico, abbiamo parlato di riscaldamento globale, dei dettami e delle analisi dell'IPCC, dei protocolli di Kyoto, eccetera eccetera. Però adesso c'è, penso che la prima volta che lo facciamo, perché più che altro perché ovviamente sono nostri limiti anche da un punto di vista di preparazione, insomma, però è un aspetto che è molto importante, che riguarda, di cui l'NGV appunto si occupa, e lo facciamo attraverso il nostro ospite di questa sera. È un altro fonte di approvvigionamento energetico, che è la geotermia, che è comunque effettivamente, come parlavamo prima di iniziare questa puntata col nostro ospite, è un argomento poco trattato, anche sia da un punto di vista, si conosce poco, ma anche la politica l'ha sempre un po' evitato, perché è comunque una nuova, comunque nuova dei primi del Novecento che c'è, e questo non lo sapevo, ma siamo stati i pionieri di questa nuova fonte di approvvigionamento energetico, che è la geotermia. Cioè l'abbiamo inventata, sostanzialmente l'abbiamo inventata noi italiani, e principalmente in Toscana. La geotermia, dico due cose giusto, ma poi il nostro ospite ce la spiegherà meglio, che cos'è? È la ricerca appunto di una nuova di energia. Quindi come si questa energia viene cercata appunto per fare sempre le cose, che produzione di energia elettrica e riscaldamento. Ci sono due tipi di geotermie, si chiamano così, geotermia a bassa temperatura, che sfrutta appunto le differenze di temperatura con il sottosuolo per condizionare gli edifici, quindi fare freddo quando è caldo e fare caldo quando è freddo esternamente, ma soprattutto per generare corrente elettrica, quindi si chiama alte temperature. Per andare a alte temperature ovviamente si va sempre più nel sottosuolo, perché il sottosuolo è una grandissima fonte di calore, come sapete, più si scende nelle profondità della terra più la temperatura aumenta, perché la terra è formata soprattutto da un nucleo molto caldo, che è il motore, diciamo, di tutta la vita sulla terra, diciamo così, è il respiro della terra, come dicono i geologi.
Hai detto pure Dolgioni, ecco, l'altro giorno siamo sulla geopoesia dall'altra settimana.
E allora il nostro ospite ci parlerà appunto di geotermia. Aspetta. Sì, l'ano, non volevo svelare,
stavo senza microfono.
Impaziente. La nostra ospite ci parlerà di appunto di geotermia, che è il campo di ricerca appunto suo, e in più anche poi di altri aspetti parleremo appunto, perché lei è un'attivista anche qui a Roma, si è distinta appunto attraverso la scienza, attraverso appunto l'applicazione della ricerca scientifica per la difesa del lago, che questo Lorenzo poi ce lo spiegherà meglio insieme alla nostra ospite, del lago della SNIA. Ve la presento subito, lei si chiama Monia Processi, è una ricercatrice dell'INGV. Ciao Monia, grazie per essere qui.
Ciao a tutti e tutte, grazie Iaco per l'introduzione.
Spero di essere stato chiaro.
Sì, hai imparato subito, me ne potevo anche andare, insomma.
Vabbè, sono sempre comunque un fisico. E quindi ecco, allora abbiamo detto la geotermia, parliamo un po', ecco, io l'ho detto così a grandi linee, però ecco principalmente appunto che cos'è la geotermia.
Aspetta, prima io direi di raccontare come ci siamo conosciuti.
Va bene.
Perché era il collegamento alla citizen science, tutta quella cosa lì, infatti, se vogliamo. E quindi no, così Monia ci racconta il suo rapporto con il lago.
Sì, io ho conosciuto Lorenzo proprio grazie al lago dell'ex Nia, un lago pulicante. Io approcciavo, diciamo, iniziavo un progetto di ricerca sul lago per studiare, il lago si trova in una zona abbastanza caratteristica che ce lo suggerisce un po' una via, il nome di una via lì vicino, il via dell'acqua pulicante, perché in passato, in tempi storici, quella zona era interessata da fenomeni di degassamento naturale, dei fenomeni secondari legati all'attività del vulcanismo dei Colli Albani, e quindi avevo questo progetto per cercare di capire se il lago Bulicante, che sembra è anzi un perfetto laboratorio a cielo aperto, poteva avere ancora traccia di questi fenomeni. E quindi ho cominciato a studiare le acque del lago Bulicante, quindi grazie a un piccolo gommone abbiamo cominciato a navigare le acque, a campionarle, a campionare tutta la colonna d'acqua. E in uno degli incontri con la popolazione, dove io spiegavo i risultati del mio studio, ho appunto conosciuto Lorenzo, che era lì tramite Geologi Senza Frontiere, vero?
Sì, stavamo lì, ne abbiamo parlato tante volte del lago effettivamente da questi microfoni. La cosa interessante, caro comandante, per cui scusami anzi se ti ho interrotto e ti ho riportato a questa cosa qui, era che il discorso della geotermia pensavamo di introdurlo dopo un attimo, dopo il racconto dell'attivazione di Monia come comunità, come scienziata, nell'ambito di una difesa di un bene del territorio come era quello del lago, come in quel caso lì, no? Come hai scritto in un articolo molto recente uscito di Geoetica, insomma, senza approfondire che cos'è la geoetica, ci sarebbe anche vabbè, insomma, lasciamo stare. Però è molto interessante il fatto che la comunità resistente, che in quel caso lì difendeva la comunità del territorio, che difendeva il proprio territorio dalla speculazione, che sosteneva nel caso specifico del lago che l'acqua del lago era diciamo un accumulo passivo di acqua di fogna, o comunque uno stagno di accumulo passivo, invece l'intervento tuo è stato determinante per dimostrare in modo terzo, diciamo, quindi da scienziata, per dimostrare senza alcuna possibilità di negazione, cioè non era più un'opinione, no? Che non era più il tecnico, io o noi di Geologia Senza Frontiere che dimostravamo in modo indiretto il fatto che l'acqua del lago fosse acqua di falda, o le analisi fatte da un laboratorio pagato da noi, o nel caso del proponente che fosse uno scarico del vecchio fosso della Marrana, insomma il vecchio fosso in quella zona lì. Invece il ruolo tuo come scienziata, al di là è stato essere attivata dalla comunità resistente e dimostrare e fare una ricerca scientifica che avrebbe potuto dimostrare qualunque cosa, e che in questo caso avrebbe potuto pure dimostrare che quello lì era un accumulo passivo, non è che era scontato, quindi era neutro, diciamo, in quel caso lì l'approccio scientifico. E invece è riuscita a dimostrare senza ombra di dubbio che quella lì ha un'origine naturale ed è alimentato dalla falda acquifera. Non hai purtroppo dimostrato che c'erano fenomeni di degassamento, perché la ricerca c'aveva, però insomma è andata bene lo stesso per la comunità resistente. Questo qui era l'approccio, la conoscenza per cui ci siamo conosciuti. In realtà in quel caso lì si è attivato, ne abbiamo parlato tante volte, un rapporto a tre, no? Il costruttore che voleva dimostrare che la comunità resistente erano dei deficienti che volevano difendere una pozzanghera, la comunità del territorio che diceva no, guardate, questo qui è un ecosistema emergente e quindi il lago è un valore aggiunto, ma non soltanto dal punto di vista ambientale, anche dal punto di vista, diciamo, geologico, e il ruolo tuo che ha interpretato in quel modo lì la scienza, che ha potuto ci ha avuto un ruolo dirimente tra i due, diciamo, tra le due i due estremi in questo caso, chi difendeva e chi accusava, chi attaccava il territorio.
Sì, perché poi mi hai mandato, ci sono diversi articoli tuoi dove sono comparsi, sì, proprio su riviste scientifiche, dillo tu, insomma, riviste scientifiche autorevoli.
Sì, e allora i risultati, io mi sono avvicinata, diciamo, allo studio del lago Bulicante perché frequento la SNIA e quindi io ho scoperto, diciamo, il lago come cittadina, allora ho detto, ma come posso io, ricercatrice, geologa, e alla fine portare un aiuto alla mia città, e quindi, diciamo, ho proposto un progetto di questo tipo. E i primi risultati, cioè i risultati di questo lavoro, poi sono stati pubblicati su due riviste scientifiche internazionali. Un lavoro è stato dedicato proprio alle analisi, no? Ai risultati delle analisi chimiche sulla le acque del lago, che hanno dimostrato che le acque sono acque provenienti da una falda acquifera. Una falda acquifera che si trova all'interno dei depositi su cui è costruita quella porzione di Roma, che sono depositi vulcanici che provengono dai Colli Albani. Un secondo lavoro che per me è stato più difficile del primo, perché non c'erano numeri in mezzo. È un lavoro che dove ho voluto lasciare traccia del ruolo, cioè, importante della cittadinanza attiva negli studi scientifici. Questo rientra appunto nel termine di geoetica, un giusto comportamento verso la terra, sia dello scienziato ma della cittadinanza attiva. Io ho capito, e questo me l'hanno fatto capire più che mai altri scienziati, che i risultati che io avevo ottenuto grazie alla partecipazione di una cittadinanza erano estremamente preziosi. Probabilmente io quei risultati, no, non li avrei raggiunti se non ci fosse stato intorno a me un gruppo di cittadini attivi che si prodigava ogni giorno per la sopravvivenza di questo luogo. E quindi il secondo, diciamo, lavoro scientifico è stato pubblicato su Sustainability, che è appunto questa rivista che si occupa di geoetica, dove ho lasciato traccia della collaborazione che c'è stata tra i cittadini, tra il mondo scientifico e anche il mondo artistico, quindi portando diversi esempi. E uno di questi esempi è stato proprio, che ho riportato sul mio lavoro, è stata proprio la canzone anche degli Assalti Frontali e Muro del Canto, Il Lago che Combatte. Quindi cito proprio questa canzone, portando una delle foto dei concerti in cui sono anche stata, e quindi che abbiamo cercato proprio di diffondere a livello internazionale. E sicuramente la cosa di cui mi sono resa conto fortemente è che quando c'è una cittadinanza attiva, il risultato che può ottenere uno scienziato è decisamente migliore. Infatti adesso a livello internazionale si parla anche molto di citizen science, quindi di questa, della scienza a cui possono partecipare attivamente i cittadini, proprio acquisendo dei dati e partecipando alla discussione dei dati scientifici.
Volevo partire Il Lago che Combatte, ma non parte la musica oggi, veramente questa
no,
è una
questa
stranezza.
Era la cosa proprio che mi ero preparata, a cui tenevo tantissimo.
Non capisco perché parte soltanto parte a pezzetti, questo è stranissimo, come funziona? Vabbè, adesso cerchiamo di risolvere, intanto andiamo avanti con le altre cose, intanto cerco di farla partire. Ci siamo preparati tre pezzi e questo non parte, vediamo se questo è solo questo, sì, o se sono gli altri.
Quello che dicevi è importante, sul fatto che la cittadinanza può accedere appunto a informazioni scientifiche. Però l'altra volta con l'ospite che ci avevamo si parlava anche di questo argomento qui, e diceva che comunque il problema è che deve comunque ogni lavoro scientifico, prima di essere, diciamo così, dato in pasto al grande, diciamo così, a essere open source, però comunque deve necessitare sempre comunque di una rigida peer review, cioè di quello per cui non è che i dati, ogni ricerca può essere data senza una previa rivisitazione, review da parte di altri esperti che fanno domande anche legittime rispetto alla validità, giusto? Quindi sì. Cioè, per non confondere un po', per non voglio dire, questo è un discorso che serve per non sminuire al di là, cioè per non sminuire la ricerca scientifica, al di là di tutti gli annessi e connessi, cioè anche gli aspetti negativi che ci sono poi nel pubblicare in riviste poi a pagamento e poco fruibili.
E, per spiegare un po' come funzionano, diciamo, le nostre pubblicazioni scientifiche, lo scienziato produce dei dati, li interpreta e sviluppa delle teorie, quindi noi scriviamo degli articoli scientifici, poi questi devono essere validati tramite delle revisioni che vanno ad esperti, quindi diversi esperti leggono i nostri lavori e fanno una serie di commenti e considerazioni. Se il lavoro è considerato meritevole, ovviamente sempre riceviamo delle correzioni per dei miglioramenti. Comunque, se il lavoro poi è considerato meritevole di essere diffuso e quindi di poter essere un esempio per altri lavori scientifici, per una ripetibilità, allora viene pubblicato su dedicate riviste scientifiche in base poi all'argomento. La cosa importante e su cui si sta premendo molto anche a livello comunitario, a livello europeo, è che il risultato scientifico possa essere aperto, accessibile a tutti. E noi, per renderlo accessibile, questo io ad esempio l'ho fatto, no? Per rendere accessibile i dati che io ho prodotto sul lago Pulicante, ho pagato le riviste per in maniera tale che qualsiasi singolo cittadino, l'amministrazione pubblica, il comune di Roma potesse apertamente, liberamente avere accesso a quel risultato, altrimenti bisogna comprare la pubblicazione. Quindi quello su cui si sta spingendo è una apertura all'accesso al risultato scientifico, cercando, diciamo, di mantenere sempre un equilibrio tra la qualità del risultato prodotto. Eccolo.
È partito.
Mezzo ai mostri di cemento, il lago in sogno che s'avvera. È la natura che resiste, stanotte Roma è meno nera.
Bella Torpigna Tara, bella borgata, dove il razzista la sua bara. Amiamo anche Prenestino Labicano, se sei con noi adesso alza la tua mano. Qui l'aria è più dolce da quando è nato il lago, e non è spuntato dal cappello di un mago. È il nostro lago, è uscito da sottoterra e si è alzata una guerra nella zona della Maranella. Dietro il cancello chiuso c'era un abuso, avevano cambiato la destinazione d'uso. Scava, 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 nella notte calda trovano la falda, in alto la mia banda. Tutto il quartiere va al cancello per aprire un varco.
Basta con il cancro, noi vogliamo il parco. Aprite questo ingresso, sta nascendo un lago.
Ma il costruttore zitto, lui faceva il vago. Succhiava con l'idrovora, succhiava l'acqua e la buttava nelle fogne, andasse tutto in vacca. Poi è arrivato un acquazzone e non è un segreto, si è rotto il collettore, si è riempito di merda il pigneto. Da allora il lago ha vinto, si è stabilizzato ed è il lago di tutti, non è un lago privato. Ha invaso il cemento armato e ci ha chiesto aiuto, e noi l'abbiamo immaginato, amato e conosciuto.
In mezzo ai mostri di cemento, stacco amori, flette il cielo, è la natura che combatte, questo quartiere è meno nero. In mezzo ai mostri di cemento, il lago in sogno che s'avvera, è la natura che resiste, stanotte Roma è meno nera.
Da tutte le finestre di Largo Preneste hanno visto questa scena sotto il cielo celeste. L'acqua che esce e rigenera l'umanità. Il sindaco che fa? Qui c'è la felicità. Di superficie 10.000 metri quadri. Ma attenti, sono tornati i ladri, gli stessi dei padri, dei nonni, quelli che cambiano i panni e vogliono rubarci il lago da più di 10 anni.
Esproprio, esproprio
per il nostro polmone, e qui ci siamo tutti.
Dai, è casa Albertoni.
Non abbiamo questo passo, lottiamo dal basso, e quale bando qui? Ognuno dà la vita senza niente in cambio. Tutti alla riva dell'acqua sorgiva, che esce in superficie e fa Roma più viva. L'underground ci dà buoni amici, la natura si ribella, noi ci fa felici. C'è il cormorano con noi, il Martin pescatore sta dietro la stazione Termini e Porta Maggiore. Piano piano è nato un nuovo ecosistema, c'è un bambino che nell'acqua va in cano e che rema.
In mezzo ai mostri di cemento, stacco amori, flette il cielo, è la natura che combatte, sto quartiere è meno nero. In mezzo ai mostri di cemento, il lago in sogno che s'avvera, è la natura che resiste, stanotte Roma è meno nera.
Bella Torpigna Tara, bella borgata, dove il razzista la sua bara. Amo anche Prenestino Labicano, se sei con noi adesso alza la tua mano. Ora il lago ha vinto, si è stabilizzato, è il lago di tutti, non è un lago privato. Ha invaso il cemento armato e ci ha chiesto aiuto, noi l'abbiamo immaginato, amato e conosciuto.
In mezzo ai mostri di cemento, stacco amori, flette il cielo.
Eccoci di nuovo dopo lo stacco musicale, e parliamo ancora del lago della Snea, ma per riallacciarci a un discorso un po' più generale che abbiamo sempre fatto. E siccome Monia è dell'INGV, e la stessa cosa l'avevamo chiesta anche al presidente dell'INGV, ad Oglioni, allora la domanda è più o meno la stessa, però ovviamente cioè, affrontato in maniera diversa, perché appunto tu ci hai parlato della lotta, diciamo, della ricerca, della lotta appunto di resistenza delle comunità del lago della SNIA attraverso appunto una ricerca scientifica che hai fatto. Questa ricerca scientifica sul lago della SNIA ovviamente è una ricerca che è stata ha avuto un finanziamento, l'hai fatta come ricercatrice degli NGV all'interno di un piccolo progetto degli NGV, però comunque è qualcosa che hai deciso sì, tu di farlo. Quindi la domanda è questa, ovviamente. Allora, all'interno degli NGV, tu come ricercatrice, qual è l'approccio? Cioè, sei libera? Qual è il modo? Com'è il modo di fare scienza? È libero? Ha dei vincoli stretti? Oppure vi sentite vincolati? Oppure assolutamente liberi nel decidere le vostre linee di ricerca?
No, abbiamo decisamente una libertà di ricerca. Spiegato in modo semplice, un ricercatore, una ricercatrice ha un'idea e quindi inizia delle attività per esplorare questa sua idea. Poi l'esplorazione può essere supportata da un progetto strutturato con dei fondi che possono essere nazionali, interni degli NGV, internazionali, oppure molte volte, soprattutto magari in periodi dove ci sono stati meno fondi, a volte si sono anche portate avanti delle ricerche senza un sostentamento di fondi. Lì è più difficoltoso, ovviamente, no? Si fanno tantissimi sacrifici. Fortunatamente adesso viviamo decisamente un momento un po' più rigoglioso, sia all'interno del nostro istituto, che supporta moltissimi progetti di ricerca, e poi ci sono parallelamente anche dei fondi nazionali su alcune discipline, magari meno su altre, e poi fondi internazionali, fondi europei. Però mi sento di dire, insomma, che abbiamo molta libertà di ricerca, quindi, insomma, la libertà che deve avere un ricercatore, una ricercatrice, mi sento di averla, ecco,
Eh sì, soprattutto perché, insomma, quello che hai fatto per il lago mi sembra emblematico.
Sì, ecco, decisamente.
Paradigmatico.
Sì, quello era finanziato, era sostenuto da dei da dei fondi di un'azienda privata, era un bando del MIUR per ricercatrici, giovani ricercatrici donne precarie, e ho ricevuto, appunto, selezionavano tre progetti a livello nazionale. Uno di questi è stato appunto sul lago ex NIA, lago Bullicante. L'abbiamo, diciamo, definito a livello nazionale, chiamato lago e conosciuto come lago Bullicante, e quindi in quel caso quella ricerca è stata sostenuta da dei fondi di un'azienda privata.
Ecco, adesso la sfida della serata, no? Adesso questa qui era la sfida della trasmissione, caro comandante Jacopo, cara Monia, che sei qui convenuta in questa sfida. La cosa è passare, visto che lo chiariamolo direttamente, visto che la radio negli anni ha ospitato anche alcuni gruppi locali che si chiedevano, si opponevano a progetti di sfruttamento di tipo di risorse geotermiche, in particolare mi pare che abbiamo ospitato i gruppi dell'Alto Lazio, e a questo punto pensavamo, proprio nell'ottica in cui nel solco di quello che ha introdotto, di quello che ha detto Jacopo nell'introduzione, cioè del tipo di energia e della problematica in cui abbiamo affrontato, più globale, in cui abbiamo affrontato il tema dell'energia e delle fonti energetiche in questa trasmissione negli ultimi X anni, ormai sono tanti, e di come la radio in generale approccia il tema dell'energia nel solco dell'attenzione al fenomeno del riscaldamento globale e alla necessità di trovare altre forme di sostentamento, di approvvigionamento energetico, per evitare, appunto, per rispettare i limiti che vengono riconosciuti dalla comunità scientifica, senza fare la solita storia. E quindi la geotermia è un tema molto complesso, no? in questo ambito, perché è una risorsa che potrebbe essere tranquillamente annoverata, anzi che è annoverata tra le risorse rinnovabili, quindi è sostenibile così, e che però in molti progetti sono avversati. Allora, intanto pensavamo, no? Giusto, comandante, di ripercorrere un attimo che cos'è quando si parla di energia geotermica, di cosa si parla? Abbiamo scoperto, mentre chiacchieravamo prima della trasmissione, che l'Italia è stata la prima nazione mondiale a parlare di geotermia, in sostanza, anche ancora prima di utilizzarla, a pensare di utilizzarla, e poi piano piano sono venuti tutti quanti dietro. E quindi la richiesta a Monia era farci un po' luce su quello che succede con il sottosuolo e con l'energia prodotta potenzialmente estraibile dal sottosuolo nei vari con vari metodi, e quali sono poi i rischi per cui la popolazione si sente in pericolo, perché ci sembra, chiacchierando anche da tecnici, insomma, ci sembra che ci sia un problema di difficoltà di comunicazione, ma soprattutto di
percezione,
di percezione da parte della popolazione, ma anche di stimolo della partecipazione pubblica reale, quindi di incorporare la cittadinanza che difende il proprio territorio, che vuole difendere il proprio territorio da qualsiasi cosa, non soltanto dalla geotermia, dallo sfruttamento potenzialmente nocivo del proprio territorio, o comunque potenzialmente come praticamente la stessa cosa che è successa alla SNIA, no? Alla SNIA abbiamo difeso tutti quanti, visto posso dire, abbiamo difeso un bene del territorio, e siamo riusciti in parte, non del tutto per ora, a difenderlo e a proteggerlo dalla speculazione. Nel caso dei progetti di sfruttamento energetico in generale, è ovvio che chi vive in un territorio ha paura, giustamente vuole proteggere il proprio territorio, e quindi teme che quei progetti possano essere dannosi per il territorio, anche se questi progetti da un altro punto di vista sono presentati come progetti che tutto sommato riducono le emissioni di CO2, riducono la dipendenza da risorse che sia che emettono gas serra, sia che sono dannose per il territorio. Allora, come si trova, e questa era l'idea dell'iniziale, può la comunità scientifica, può una ricercatrice, un ricercatore, insomma, un ente anche di ricerca agire in modo dirimente in un processo di partecipazione pubblica che integri la difesa del territorio giusta da parte dei territori e l'idea, la proposta tecnologica di sfruttare una risorsa, di utilizzare una risorsa del sottosuolo che lì c'è, no? Ecco, quindi la domanda è: che è sta geotermia? Di cosa parliamo quando parliamo di ricerca di risorsa geotermica?
Parliamo di calore della terra e quindi di come poter utilizzare il calore che la terra ha. L'Italia è un paese molto caldo, soprattutto in certe zone, e alcune zone hanno cominciato a utilizzarlo dai primi del Novecento, altre zone invece no. E quindi l'energia geotermica è appunto il calore che proviene dalla terra, la possiamo utilizzare in diversi modi in funzione di quali sono le temperature di queste risorse. E per spiegarlo in maniera molto semplice, le risorse geotermiche vengono classificate in base alle proprie temperature, quindi quando hanno delle temperature sotto i 100 gradi parliamo di risorse di bassa temperatura, al di sopra dei 100 gradi andiamo nelle medie temperature, sopra i 150 gradi centigradi alte temperature, sono le temperature che noi misuriamo nel sottosuolo, e parliamo comunque non di centimetri sotto i nostri piedi, comunque di centinaia di metri, anche migliaia di metri. A titolo di esempio, in Toscana il 30% del fabbisogno energetico regionale è soddisfatto da energia geotermica, quindi si produce energia elettrica da sistemi geotermici, dal calore terrestre che viene, diciamo, utilizzato, preso a profondità di migliaia di metri, 3-4 mila metri. Viene questa considerata, inserita tra le risorse rinnovabili, quindi è una risorsa che si rinnova sulla scala dei tempi umani. E a me dispiace un po', ecco, che quando vengono sviluppati i piani energetici, dei piani di energia con l'utilizzo dei rinnovabili, ci si dimentica sempre un po' di inserire l'energia geotermica tra le possibili soluzioni per determinati territori, soprattutto per ridurre un po' questa dipendenza che noi comunque comunque oggi abbiamo come l'Italia, abbiamo una forte dipendenza dai combustibili fossili, quindi dall'utilizzo del gas, di olio, e siamo anche molto dipendenti dall'estero, quindi noi importiamo tantissima fonte di energia dall'estero, invece avremmo delle risorse per produrre un po' più di energia all'interno del nostro paese e quindi essere un po' più autonomi e meno dipendenti.
Per far capire un po', sempre quando chiacchieravamo, qual è l'ordine di grandezza, noi siamo abituati un po' a parlare di fotovoltaico come energia rinnovabile, quindi dicevamo, no, che un geotermico, un campo per esempio di 5 megawatt di fotovoltaico ha la stessa efficacia di 1 megawatt di geotermico. Cosa vuol dire questo?
Vuol dire che un impianto fotovoltaico con 5 megawatt elettrici installati è paragonabile a un impianto geotermico con 1 megawatt elettrico. Perché questo? Perché la risorsa geotermica è continua nel tempo, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, non è dipendente dalla stagionalità, se piove, non piove, è notte, giorno, quindi ci garantisce una sicura continuità. Ci sono anche degli esempi al mondo di cogenerazioni tra solare e geotermico, quindi quando il solare non interviene perché è notte, perché non c'è sole, perché è brutto tempo, allora interviene l'energia geotermica, e forse è proprio questo, no, la forma mentale in cui dovremmo entrare, ossia una cogenerazione, un mix energetico. Non c'è una risorsa rinnovabile migliore dell'altra, ma probabilmente il risultato migliore l'abbiamo con una collaborazione tra più risorse energetiche rinnovabili.
Ok, allora un primo elemento ce l'abbiamo, nel senso, una delle cose che hai detto e che quindi rappresentano uno dei problemi, perché noi non siamo a fare lo spot all'energia, però certo, vogliamo capire un attimo, ecco, vogliamo capire come si può avanzare anche su questo, da questo punto di vista. Senza un primo elemento interessante, e poi forse se vogliamo sentire una delle canzoni che hai proposto, un primo elemento interessante che hai detto adesso in qualche modo è l'ignoranza anche da parte dello Stato, diciamo, dell'apparato dello Stato, del governo, ma anche l'apparato, diciamo, dirigenziale, burocratico, amministrativo in generale, che non nomina, infatti tu hai detto, non, quando vengono nominate le risorse sostenibili, le risorse rinnovabili, non viene mai manco vagamente nominato il geotermico, che pure a parte le potenzialità, però in alcune regioni d'Italia è determinante per addirittura in Toscana, per orienta completamente la politica energetica dell'intera regione, quindi interi territori sfruttano, come magari diremo dopo, sfruttano la risorsa del sottosuolo. E quindi un primo colpevole, ma per citare come fa Mario Tozzi ultimamente con i gialli geologici, geogialli, un primo elemento è l'ignoranza da parte dell'apparato statale rispetto a questa potenziale risorsa del sottosuolo. Che ci sentiamo?
Blu Petrolio dei Diaframma.
Ah, per restare in tema di energie non.
Sì.
Allora, vediamo se parte, perché qui c'è sempre il. Ah, sta andando.
E una vasca di inchiostro, blu, blu, blu petrolio. E una vasca di inchiostro. Padrone, padrone dove sei? Padrone vieni a prendermi. Padrone, padrone dove sei? Padrone vieni a prendermi. Piccolo per me,
Lorenzo, mi volevo riallacciare un po' al tuo discorso quando abbiamo introdotto Blu Petrolio, su uno che secondo me è un po' i nodi principali del perché la geotermia magari non viene vista sempre positivamente. Cioè, secondo me sono due un po' i punti fondamentali. Uno è che a volte manca un po' l'educazione di chi ci governa, e quindi non sempre neanche loro, i nostri ministri, sanno che cos'è l'energia geotermica, e quindi parallelamente non si riesce a trasferire poi la giusta informazione, educazione anche alla popolazione. Quindi ecco perché spesso nascono dei comitati no verso questo tipo di risorse. E forse in questa situazione, in questa lettura, la scienza potrebbe essere, diciamo, un po' un protagonista, no? Avere un ruolo un po' di scioglimento di questi nodi.
Un vettore di conoscenza.
Sì, un vettore di conoscenza disinteressato, poi, perché noi non abbiamo nessun interesse economico.
E certo, no, poi ci arriviamo sulla parte partecipativa. Ma invece, visto che abbiamo scritto che cos'è, i rischi potenziali, quelli reali e quelli, vabbè, quelli immaginari, so, qualsiasi rischio immaginario, però insomma quelli reali, sia le paure più, penso, ne abbiamo parlato anche altre volte anni fa, insomma, rispetto, sì, al terremoto in Emilia, la possibilità di l'idea che un qualsiasi impianto di questo tipo possa indurre sismicità in zone che comunque sono, avendoci flusso di calore, sono considerate appunto geologicamente attive. E poi io ho letto veramente tutto un campionario di possibili rischi immaginari, ma invece i rischi reali quali potrebbero essere, e quali sono i meccanismi per cui, associati a questo tipo di impianti in generale, di metodologie di sfruttamento, c'è una normativa che protegge dal potenziale rischio.
Allora, premesso che ogni scelta che noi facciamo implica, porta con sé dei rischi. I rischi maggiori che vengono citati per quando si parla di utilizzo geotermico, soprattutto per produzione di energia elettrica, sono l'induzione di terremoti e l'inquinamento di falde acquifere. Questi sono i due grandi rischi che di cui di solito si parla. Allora, una cosa che mi preme specificare è che l'induzione di terremoti è legata soprattutto a determinati tipi di sistemi geotermici che si chiamano Enhanced Geothermal Systems, che troviamo indicati con la sigla EGS. Quindi sono dei sistemi geotermici che naturalmente non presentano delle ottime caratteristiche in termini di permeabilità, presenza di fluidi, e quindi devono essere migliorati artificialmente, tipo delle stimolazioni, si dice, idrauliche, quindi si iniettano ad alte pressioni i fluidi all'interno delle rocce. Questa procedura può innescare dei terremoti, però noi in Italia non impieghiamo sistemi geotermici di questo tipo, perché, diciamo, la natura ci ha aiutato anche, siamo abbastanza fortunati, perché sul nostro territorio ci sono sistemi diciamo cosiddetti convenzionali, quindi abbastanza ricchi in fluidi, caldi, quindi noi non attuiamo delle procedure di questo tipo di stimolazione artificiale. Per quanto riguarda l'inquinamento delle falde acquifere, mi preme dire che comunque le compagnie, no, che utilizzano, che producono energia elettrica da sistemi geotermici in Italia devono rispondere a determinati requisiti, quindi devono attivare tutta una serie di monitoraggi delle acque, monitoraggi sismici, monitoraggi della qualità dell'aria. Quindi da questo punto di vista la legislazione italiana tutela abbastanza il cittadino, perché se non si è dentro certi parametri la centrale non può continuare a produrre. Quindi comunque un operatore deve rispondere a tutta una serie di attività di monitoraggio e dover rimanere all'interno di certi parametri.
Io infatti prima per scherzare avevo detto beh, mettiamoli sopra un bel impianto sui campi Fregrei. Addirittura lì la tecnologia non ha ancora siccome l'energia è così alta, le temperature sono così alte, l'energia in gioco, che effettivamente fare un impianto non ci abbiamo ancora la tecnologia giusta, adeguata per farlo. Però ecco, ma al di là della battuta da profano, ma è per dire appunto che non abbiamo bisogno di tecniche troppo invasive nel nostro territorio per cercare il calore geotermico.
Allora, l'Italia è un terreno molto ricco di risorse geotermiche. Questo vuol dire che se noi tagliassimo a 3000 metri di profondità, volessimo vedere qual è la fotografia delle temperature a 3000 metri di profondità, troviamo molte zone con temperature superiori a 100 gradi e quindi potenzialmente interessanti per un utilizzo geotermico. Tu hai citato, Jacopo, i campi Flegrei sono una situazione eccezionale, con delle temperature, delle pressioni di fluidi molto alti, che rientrano nella categoria dei fluidi supercritici, no? Dei fluidi vicino a sistemi magmatici attivi. A livello europeo si stanno studiando questi sistemi con dei progetti finanziati dalla comunità europea. Attualmente non ci sono le tecnologie per utilizzare queste risorse. Questo però non significa che la ricerca scientifica si debba fermare nel momento in cui ancora non ci sono le tecnologie. Ad oggi ci sono tante tecnologie che sono in continuo sviluppo e che ci vengono anche in aiuto nell'utilizzo di risorse, nel monitoraggio delle risorse. E comunque, ad esempio, nella zona nord del Lazio, tutta la provincia nord di Roma, il Viterbese, o se pensiamo anche a molte isole del Tirreno, parti della Sicilia, sono molto ricche di potenziali risorse geotermiche che potrebbero essere utilizzati sia per usi indiretti, quindi per produrre energia elettrica, ma anche per usi diretti, che anche quelli sono molto importanti. Usi diretti vuol dire pompe di calore per il riscaldamento e raffrescamento di case, oppure utilizzare i fluidi caldi per le attività di serricoltura, quindi per i fiori, la coltivazione dei fiori, ortaggi, per gli allevamenti, per tanti processi produttivi, tipo la produzione della carta, essiccamento dei cibi, la pastorizzazione del latte. Ci sono una marea di processi dove la risorsa geotermica, le risorse e le acque calde possono essere utili. C'è un bellissimo esempio vicino alla zona di Lardelello di un birrificio che produce la sua birra, quindi la birrificazione è fatta grazie alle acque calde che provengono dal processo finale della produzione di energia geotermoelettrica dell'impianto di Lardelello.
Se uno ci pensa, allora abbiamo una quantità di energia infinita da sfruttare nel sottosuolo.
No, certo, infatti la cosa che è interessante da questi microfoni, insomma, era da questi microfoni che spesso, unici in realtà, danno voce anche alle questo è un problema, il fatto che spesso le voci critiche, no, le voci preoccupate, se non altro, ma al di là degli errori proprio, no, delle voci preoccupate, giustamente non vengono ascoltate, perché secondo noi, secondo questa lavanda, non soltanto secondo noi, c'è un difetto di del processo partecipativo, perché se si attivassero dei processi partecipativi, questo era, diciamo, quello su cui ragionavamo tutti e tre, e non solo noi fortunatamente, però se si attivassero dei processi partecipativi in cui il ruolo della scienza, proprio come nel lago della Snia, l'esempio era questo: se Moni avesse scoperto che c'aveva ragione il costruttore, che quindi l'accumulo del lago era un accumulo di tipo passivo, sarebbero stati risultati altrettanto validi dal punto di vista scientifico, non ci sarebbero.
Sì, no, però non giustifica la scelta del costruttore comunque.
Non giustifica la scelta del costruttore, no, soltanto rispetto al lago. Questo però spiega il ruolo che può assumere la scienza come ruolo terzo. Nel senso, lì c'era qualcuno, spesso i proponenti il proponente delle opere, c'è il suo consulente geologo, il suo consulente ingegnere, il suo consulente quello che te pare, ingegnere fisico nucleare, così, a seconda del tipo di impianto, e ovviamente è l'unica voce considerata in un certo. Poi le comunità locali sono costrette spesso a barcamanarsi con dei consulenti, dei tecnici che spesso, no, devono prestare la loro opera, devono essere pure un po' attivisti in questo senso. Invece il ruolo dell'Istituto di ricerca, il ruolo della scienza, il ruolo della scienza dello Stato, cioè della scienza con la S maiuscola, non saprei, insomma, quella di cui parliamo sempre, potrebbe essere proprio l'elemento che fa dialogare istanze, inizi di istanze diverse per ottenere un risultato che sia intermedio magari, ma che consente di utilizzare una risorsa che sta là e che se non viene utilizzata ci perdono tutti, nel senso l'utilizzo diretto delle acque calde per il teleriscaldamento, che è un utilizzo che probabilmente ha minimi rischi, così è un elemento che potrebbe essere tranquillamente utilizzato in molte zone e magari non viene per motivi legati al difetto di partecipazione pubblica. Cioè se ai territori non viene data la possibilità di esprimere anche la capacità di attivazione della comunità scientifica, poi alla fine non ci si riesce a fare le cose, e magari in qualche caso andrebbero fatte, potrebbero essere fatte.
A questo riguardo penso che forse anche noi ricercatori dobbiamo cercare un po' di uscire fuori dai nostri laboratori, dalle nostre stanze, e cercare di veicolare nel miglior modo possibile quelli che sono i risultati, no? I risultati scientifici, le ricerche scientifiche, e quindi tradurlo in termini semplici per farlo comprendere alla popolazione laica di fronte a questi temi, e appunto far comprendere, Lorenzo ha accennato al teleriscaldamento, no? Il teleriscaldamento è un uso diretto appunto della risorsa geotermica. Cosa vuol dire? Che io posso utilizzare direttamente il calore per soddisfare il riscaldamento di interi quartieri, di cittadine. E una cosa importante da ricordare è che gran parte dei consumi di una comunità, consumi in termini energetici, quindi anche proprio monetari, sono dovuti al riscaldamento. Quindi probabilmente pensare ad una risorsa come la geotermia, soprattutto in territori che sono ricchi di questa fonte energetica, potrebbe essere realmente una strada da esplorare, e in questo caso campo probabilmente noi ricercatori dobbiamo cercare di far comprendere, dobbiamo essere quel veicolo di informazione verso la popolazione, perché in effetti io mi rendo conto che la popolazione, un cittadino di fronte a un ricercatore, a una ricercatrice, c'è più fiducia rispetto a quella informazione che viene fornita.
Nel frattempo mi viene da salutare un nostro ascoltatore di nome Carlo all'ascolto, che ci manda i messaggi, e un nostro ospite recente,
il mio presidente,
che ci manda i messaggi.
Ciao,
dicendoci
Carlo.
Complimenti. Bene, vogliamo fare un'altra pausa? Tanto qui possiamo, tu hai fatto unica ospite, questo bisogna dirlo pure a Carlo, la prossima volta deve portare le canzoni, no? Se no, quindi vuoi introdurre il prossimo pezzo?
L'ultimo pezzo, sì, lo devi che avevo tu selezionato, perché...
Esatto.
Sì, io avevo pensato a 99 Luftballons di Nena.
E perché proprio questo, che ricorda i nostri anni ruggenti, nostri, dei più vecchi?
perché questa è una canzone contro la guerra, no? Che nasce appunto da questi 99 palloncini che la cantante aveva visto durante un concerto dei Rolling Stones, e ha cominciato a fare tutti i viaggi mentali dicendo: ah, beh, questi 99 palloncini che hanno innescato tutta una serie di 99 aerei di guerra, 99 ministri per la guerra, quindi c'è un, per dire che un evento molto invece semplice e gioviale invece aveva un po' innescato un terrorismo psicologico. E un po' questo è quello in cui secondo me a volte viviamo, no? C'è questo terrorismo psicologico anche di fronte all'energia geotermica, questa visione nera di questa fonte, e invece in realtà forse non è proprio così.
Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt.
Lorenzo, posso salutare mia figlia Madì che è a casa?
E facciamo la radio di servizio, ma certo.
Perché ci teneva molto che io mettessi questa canzone, perché tra nelle playlist che io preparo per lei ho messo anche questa, e quindi ci teneva molto, e a casa col papà che ci ascolta.
E allora la salutiamo sullo sfondo. Guarda, proprio abbiamo fatto una roba proprio super radiofonica con lo sfondo.
Grazie. Ciao Madì, ciao Marcello.
Comandante, a lei la parola.
Siamo arrivati e giungiamo al termine, come ogni elettrodo ormai ci ha fatto l'abitudine, lo sa benissimo.
È il nostro successore.
I 10 minuti post accademici, diciamo.
Esatto.
E quindi siamo, come dicevo, arrivati al termine, però prima di concludere dobbiamo rivolgerti anche a te il domandone. Noi dobbiamo fare entro la fine dell'anno accademico radiofonico il manifesto della libera scienza in libero stato. Allora, come abbiamo chiesto a tutti i ricercatori e scienziati che sono venuti qui, ti chiediamo anche a te cosa manca alla ricerca scientifica per essere, diciamo, una delle cose a cui tu tieni di più, affinché la ricerca scientifica possa essere veramente libera ed efficace, indipendente.
Non so bene come esprimerlo in parole semplici, però forse quello che
riassume Lorenzo, poi non ti preoccupare.
Sì, il limite che vedo oggi è questa quasi questo obbligo per noi ricercatori e ricercatrici di produrre tanti articoli scientifici. La nostra bravura viene misurata su quanti articoli scriviamo, su quante citazioni abbiamo, e quindi questo si traduce molte volte nel produrre tanti articoli di bassa qualità, e un po' questo è il nostro limite, che credo che sia un po' il limite della società che viviamo in questo periodo, quindi puntare più sulla quantità che sulla qualità. Non so, Lorenzo, poi lo tradurrai te.
Per chi non ha detto i lavori, significa perché uno deve produrre così tanto, ha l'esigenza. Ecco.
Perché noi ricercatori, diciamo, veniamo valutati, no? Su quanti, sì, la nostra carriera, la nostra bravura, su quanti articoli scientifici, quindi sulle riviste internazionali, pubblichiamo, e quante volte veniamo citati, ossia quante volte Monia viene citata per i suoi lavori, per questo lavoro, per quest'altro, e quindi questo molte volte si traduce un po' in noi ricercatori in questa rincorsa nel pubblicare senza porre troppa attenzione a cosa stiamo pubblicando, a quanto sia di qualità quello che stiamo scrivendo, a quanto sia veramente utile per la scienza e per la comunità quello che stiamo scrivendo. E quindi forse a volte è meglio fare un po' di meno ma fare meglio, e quindi lasciare veramente qualcosa che sia utile a chi poi viene dopo di noi. Io almeno come ricercatrice il mio obiettivo è lasciare qualcosa a chi verrà dopo di me.
In effetti riflettevamo prima che alcuni degli articoli più significativi a cui ci rivolgiamo tutti quanti, sia in ambito scientifico come te, sia in ambito tecnico come quello che facciamo noi, sono gli articoli più antichi, quando magari appunto venivano pubblicati degli articoloni giganteschi, addirittura delle monografie, no? Pensa soltanto all'idrogeologia Cuboni, sì. Tanto per citare una cosa, ormai siamo tra amici qui tra geologi, però cose che sono pubblicazioni che sono diventate che fanno la storia, per esempio, della geologia dell'Italia centrale, e che invece attualmente se per fare una pubblicazione di quelli devi prendere l'intera produzione scientifica di qualcuno, e che ha atomizzato in milioni di articoletti piccoli, magari però frequenti, magari su riviste più poi alla ricerca dell'impact factor maggiore, così, perché effettivamente se tutto quanto, poi molti ricercatori ritornano su temi o questo analoghi, no, caro comandante Jacopo, perché un pochino c'è la misura del merito, no? C'è questa
certo, io mi ricordo una vecchia battuta che fece un mio vecchio professore fisica teorica a Bologna, e ci disse, io me lo ricordo, ce l'ho impressa nella mente, disse: ragazzi, una volta, riferendosi forse a 50 anni prima, su 10 articoli scientifici 3 erano buoni, adesso su 50 articoli scientifici 3 sono buoni.
Infatti questa cosa qui rientra, c'è stato a un certo punto effettivamente anche da parte del, forse questo è un altro elemento che connesso alla classe dirigente, che la cui cultura, cioè la cui, se vogliamo, di cultura si abbassa o ignoranza si alza a seconda del punto di vista e dell'ottimismo. Però effettivamente c'è stata da parte di molti, no? Si è sentita recentemente proprio l'INGV, mi ricordo, fu al centro di un'affermazione di un noto intellettuale che si chiama Scilipoti, mi pare, che disse che non serviva a niente l'INGV se non prevedeva i terremoti, qualcosa del genere, se non mi ricordo male, un noto intellettuale,
famosa le cronache, peraltro.
Esatto, sì, famoso per tante cose, insieme ad altri suoi sodali. Ma al di là di questo, che è un enorme, che è una cosa abnorme, in realtà l'idea di dover dimostrare sempre che in un ambito scientifico no, il valore forse porta anche alla proliferazione di questo e alla ricerca, invece, come altri ricercatori ci hanno detto, dell'inseguimento del bando per invece lì ottenere la fonte di finanziamento.
Quindi, secondo te, come lo riassumiamo? Questo è già riassunto.
Vabbè, questo è già riassunto. Cioè, abbiamo ospitato una ricercatrice, una DJ, abbiamo scelto la musica, ci ha spiegato un pochino, abbiamo individuato una possibile via d'uscita nelle lotte territoriali, abbiamo oltretutto è pure un attivista, compagna del lago, insomma, quindi non è, devo dire una cosa, il suo racconto dell'acquisto del gommone per fare, non so, a quella volta famosa che ci siamo incontrati intorno al lago, io l'ho un po' mitizzata poi questa cosa, perché me la sono immaginata che andava alla nautica a comprare il, a dire, sono andata cerca di dire l'INGV, vorrei un gommone. Poi non è andata proprio così, però insomma è proprio
non era il gommone, però il motore, sì,
il motore, pure
l'ancora.
L'ancora, che hai detto, mi serve l'ancora per fare le ricerche,
ancora con la cima.
Quanti metri c'hai di cima?
Ce ne ho una da 30, una da 50, una da 90.
Quindi al limite, se all'INGV, insomma, li andiamo per mare. Va bene, io, visto che comunque ci siamo, mo arriverà il nostro prossimo il nostro elettrodo per la prossima trasmissione. Saluterei Monia che ci ha
grazie
fatto.
Grazie Monia per essere
grazie
intervenuta,
voi.
Stata con noi.
Grazie per avermi.
E tornerai magari esplicata. Un giorno, lo attiviamo qua questo rapporto con potremmo attivare, se mai capiterà, questo rapporto con le comunità locali che sono in, come si dice, intercettate da uno di questi progetti, che magari si oppongono, in modo tale che magari la possiamo creare in una trasmissione nostra, un minimo di se non altro di spiegazione di quello che succede, fatta da un altro sguardo, che è lo sguardo di chi lo fa per scienza, insomma. Vabbè, vediamo senza, quindi non come per essere terzi tutti quanti, ma vediamo.
Quindi adesso per il mese di marzo dobbiamo dire che insomma, saremo un po'.
Ma no, ma non diciamo, vedremo. Vediamo, il futuro è una terra straniera.
Saremo alternati, perché insomma andremo un po' in giro per il mondo.
Vediamo. Comunque, insomma, io saluterei, grazie Monia, quindi ci sentiamo presto, grazie pure della musica, grazie comandante Jacopo, chiudiamo così, io saluterei a tutti e tutte all'ascolto, soprattutto chi ci ascolta in condizioni di privazione della propria libertà. Ricordo per chi, per tutti quanti, c'è un appuntamento mercoledì sotto casa di Valerio Verbano, come di consueto, mercoledì alle 16 e per poi mi pare per partire col corteo alle 17 e a Montesacro e niente, noi ci sentiamo nelle prossime settimane con Entropia Massima, Libera Scienza e Libero Stato tornerà in qualche modo, e chiudiamo con una canzone che mi sembra adatta al tema, che si chiama il tema degli impianti, che si chiama Sabotage.
Ciao a tutti e a tutte.
Ciao a tutte.
Ecco l'elettrodo.
Yeah.
E mentre vanno le note di Sabotage, vi ricordo che Radio Onda Rossa è senza padroni dal 1977. Trasmette quindi senza alcuna pubblicità, senza alcuna interruzione, senza bisogno di finanziamenti, se non di quelli che se la sentono. E quindi invito, come al solito, me l'ho dimenticato prima, invito come al solito tutti quanti a andare a cercare sul sito di ondarossa.info le varie modalità per sostenere la radio. E quindi torniamo al Sabotaggio e buona serata a tutti e vi lasciamo a Elettrodo.